Buongiorno, sono Patrizia Genovesi e questa è la mia conferenza su Tina Modotti, registrata in diretta. Potete trovarla insieme alle immagini sul mio canale YouTube, Patrizia Genovesi, e a partire dal mio sito internet, patriziagenovesi.com. Allora, queste immagini che voi vedete sono di Edward Weston e ritraggono Tina Modotti, quindi sono immagini molto famose dove è stato proprio chiaro quanto fosse bella e quanto fosse sensuale. E Weston lavora sul corpo di Tina un po' come lavora sui suoi soggetti inanimati, quindi lavora con la capacità di ritrarre in maniera assolutamente sublime i chiaroscuri. Ora, Weston era veramente un mago nell'arte del chiaroscuro. Aveva una capacità di modulazione della luce unica. Le sue immagini erano estremamente precise. E adesso guardate queste foto, vi faccio vedere successivamente quelle che lui fa nei soggetti ai soggetti inanimati. Vedete che abbiamo lo stesso tipo di illuminazione, la stessa passione per la forma, lo stesso lavoro chiaroscurale. È qualche cosa che passa da queste immagini, che sono estremamente personali e per le quali sicuramente Edward Weston è molto coinvolto, ad altre che sono caratteristiche proprio della sua cifra stilistica. E questa modalità passerà in parte anche a Tina Modotti. Quindi Tina ritrarrà, queste vedete sono fotografie di Tina Modotti, prenderà delle suggestioni da Edward Weston, le rielaborerà e creerà le sue immagini di still life, che avranno comunque il rigore compositivo e la capacità di gestire la luce che il grande maestro le ha insegnato. Ora Tina dice una cosa molto importante, secondo il suo punto di vista. Dice: comprendere le regole della composizione prima di fare una fotografia è come comprendere le leggi della gravità prima di uscire a camminare. Quindi, in pratica Tina sottolinea il valore dell'esperienza nella fotografia. E impara tutto quello che può imparare non solo da Weston, ma anche da tutte le suggestioni contemporanee, compresa la scuola impressionistica della fotografia tedesca. Vedete, questa immagine è di Blossfeldt, quindi è un autore tedesco contemporaneo, e queste successive che vedete sono immagini di Tina Modotti. Quindi Tina è un po' come una spugna, cioè prende tutto quello che può prendere da chiunque la colpisca. Anche qua vedete una bellissima foto di Patch, e questa volta Tina ricopia proprio l'effetto vero e proprio di Patch in questa immagine, dove noi vediamo un'assonanza visiva immediata molto forte. Quindi, come tutti, tra virgolette, i ragazzi di bottega, sia nella fotografia che nella scultura, che nella pittura, in tutta l'arte, lei inizia anche copiando, però poi vedremo che fa un salto qualitativo. Vedete, qui ci sono delle fotografie di Breme. Breme fotografò la rivoluzione messicana e fece anche delle bellissime fotografie di architettura. E anche il padre di Frida Kahlo, Guglielmo, diventerà un esempio per Tina Modotti, essendo lui un grande fotografo di architettura, di industria. L'estetica viene presa in parte dalla Bauhaus. Tutte le correnti di quel momento influenzeranno appunto Tina. Vedete come a sinistra noi abbiamo la figura di Breme e a destra quella di Tina Modotti, cioè la copia, tra virgolette, è una copia quasi puntuale, quindi lei copia l'inquadratura, il modo di comporre, addirittura il numero dei soggetti, la postura dei soggetti, la situazione, cioè inizia cercando di andare a ricalco di quelli che lei giudica essere dei bravi fotografi. Ma la sua fotografia si unisce, si intreccia molto presto all'impegno sociale e politico di Tina Modotti. Anche quando viene a mancare il suo rapporto amoroso con Edward Weston, il quale rientra negli Stati Uniti, Tina continua a lavorare come fotografa e continua a lavorare però con un grande impegno nel Partito Comunista e con grande impegno nell'attività politica. Ora, Tina vede la fotografia, come dicevo prima, come un modo di creare una onesta indagine sociale. Quindi racconta gli indios, la loro condizione, la loro vita, la loro quotidianità, E in queste foto unisce il rigore compositivo a questa sua sensibilità e questa sua attenzione verso il popolo che la circonda. Quindi queste immagini, che a volte possono essere ripetitive nella composizione, risultano essere invece estremamente efficaci, proprio perché noi vediamo dietro le immagini il desiderio e la volontà di raccontare una situazione. Quindi la qualità dell'inquadratura, la capacità di modulare la voce, la grandissima sensibilità nella scelta dei soggetti entrano a far parte del suo stile, ma anche proprio del suo intento fotografico. Queste immagini rimarranno scolpite. Le immagini di Tina Modotti non sono tantissime, noi non abbiamo tantissime fotografie, però queste fotografie sono entrate a pieno titolo nella storia delle fotografie. Allora, è in questo stesso periodo che la sua attività sociale continua e continua la sua attività politica, che incontra Julio Antonio Mella, che diventa il suo compagno di vita. È un intellettuale molto giovane, molto bello, un intellettuale cubano con cui lei condivide tantissimo della sua esperienza anche sociale. Ma presto Antonio Mella viene ucciso, sembra, assassinato da sicari di Macado, che era il dittatore cubano. Allora Tina viene accusata di complicità nell'uccisione. Le testimonianze di quest'epoca, di persone che l'hanno conosciuta, che l'hanno vista, sono abbastanza inquietanti, perché non la ritraggono tanto come la femme fatale che noi avevamo visto nei suoi primi film, ma come una persona abbastanza fredda, abbastanza algida, abbastanza distaccata. Tant'è vero che, vedete qua, ci sono dei documenti dell'epoca, a sinistra vedete il giornale che riporta la vicenda, a destra abbiamo Tina Modotti che ricostruisce il momento del delitto, quindi fa vedere com'era lei mentre passeggiava col suo compagno, e in basso a destra vediamo la fotografia di Tina che è accasciata sul suo compagno. Allora, questa modalità di vivere le cose, questa apparente freddezza e questo apparente distacco, abbiamo motivo di pensare che in realtà fosse, diciamo, un modo di difesa di Tina Modotti rispetto alla realtà che la circondava. E questo perché poi in seguito invece dimostrerà una grande sensibilità sociale. In questo periodo, quindi nel 29, crea una grande esposizione alla Biblioteca dell'Università Nazionale, e qui vengono esposte le immagini che ha preso in Messico tra il 23 e il 29. Tuttavia, questa che sembrerebbe, diciamo, l'inizio di un percorso artistico molto importante, riceverà comunque una battuta d'arresto a causa della situazione che piano piano si viene a creare a Città del Messico. Le immagini che voi vedete qui sono immagini appunto della vita quotidiana, sono le cosiddette immagini di street. La street è, diciamo, secondo me, un modo per fare corsi targetizzati, ma è la fotografia con la F maiuscola, cioè la fotografia nasce da prima a ricalco del pittorialismo, poi come fotografia industriale e poi come fotografia che documenta la realtà quotidiana. Quindi le fotografie in questo periodo sono fatte da Tina con delle macchine molto grosse, quindi lei doveva cercare un punto di vista e scattare a soggetti in movimento, con tempi di esposizione molto lunghi, quindi non era facile fare delle foto precise, cosa che lei poteva ottenere solo ed esclusivamente se i suoi soggetti fossero stati in posa. Tuttavia queste immagini, pur nella loro mancata perfezione, comunque evidenziano una grande capacità di composizione, come abbiamo detto prima, e una forte capacità di sintesi, che io direi appartiene proprio a un processo intellettuale di Tina Modotti, cioè lei ha la capacità cinematografica di creare un racconto in un'inquadratura. Tanto è che, vedendo queste immagini, noi ci immaginiamo la luce molto violenta del Messico, ci immaginiamo le strade polverose, addirittura le sensazioni, quasi gli odori. Questa capacità di comunicazione è tipica della cinematografia e Tina la sa gestire molto sapientemente con la fotografia. Anche in alcune fotografie più ragionate, come quella che vedete qui, dove lei ha la possibilità di mettere in posa il soggetto, il rapporto di Tina col suo centro dell'attenzione è un rapporto molto simile a quello che ha con lo still life, cioè costruisce e organizza l'inquadratura in una maniera molto classica e isola il soggetto rispetto al fondo, quasi a volerlo mettere in evidenza. In queste immagini invece denota ancora un'altra caratteristica, un'altra particolarità, cioè il senso del ritmo. Nelle fotografie di Tina Modotti vedete fortemente un senso dello spazio e del ritmo che crea un'alternanza molto significativa e molto efficace di vuoti e di pieni, di aree illuminate e di aree che sono in ombra. E nel momento in cui invece passa alla fotografia composta, il rigore diventa un rigore assoluto, tant'è vero che queste immagini, che ritraggono secondo Tina i ferri del mestiere, del contadino di quel tempo e le sue caratteristiche psicologiche, umane e culturali, diventano poi delle immagini che diventeranno emblematiche, verranno pubblicate da tantissime riviste e forse sono le prime fotografie che a noi vengono in mente quando sentiamo parlare di Tina Modotti. Allora, nel momento in cui lei è più attiva a Città del Messico, la situazione politica via via va deteriorandosi. Iniziano una serie di persecuzioni e di imprigionamenti e Tina fa parte di questa situazione, quindi viene colpita, viene incarcerata e per 13 giorni in prigione inizia uno sciopero della fame. Viene scarcerata a patto che entro 48 ore abbandoni il paese. Quindi si imbarca con una nave olandese, vende la sua macchina fotografica che è troppo pesante, non se la può portare e quindi la vende, la Graflex, quindi quella che usava più di tutti, a Alvarez Bravo, che diventerà, come voi sapete, uno dei migliori fotografi messicani. A questo punto la sua vita ha una svolta e il compagno di vita diventa Vittorio Vidali, che ha conosciuto nel 27 a Città del Messico. Quindi la vita di Tina Modotti a questo punto avrà veramente una svolta. E lui ha in mente di andare a Mosca, Tina invece vuole stabilirsi a Berlino e poi cercare di rientrare in Italia, ma gli avvocati del Soccorso Rosso di cui loro fanno parte, che è appunto questa sorta di Croce Rossa che soccorreva i prigionieri e le persone ingaggiate nella guerra, riescono a farla proseguire per Berlino, ma a Berlino ha un passaporto che le consente di rimanere lì solamente 6 mesi. Ma mentre lei è a Berlino sta cambiando totalmente la situazione in Germania, perché Hitler nel 1933 prende il potere. A questo punto Vidali, che lavora nel comitato esecutivo, la richiama a Mosca e Tina arriva a Leningrado. A questo punto ha cambiato il suo rapporto con la fotografia, non ha più le grosse macchine, si porta una Kodak, ma comincia a dubitare del suo ruolo di artista e di fotografa, perché con l'avvento delle prime Leica, quindi delle prime macchine fotografiche portatili, Tina pensa che la fotografia abbia avuto una svolta definitiva, cioè pensa che a questo punto tutti saranno in grado di fotografare e quindi non ci sarà più bisogno del mestiere del fotografo. Io trovo abbastanza divertente questa affermazione di Tina Modotti, perché noi la ritroviamo para para adesso, quando, con l'avvento del digitale e poi soprattutto con l'avvento dei cellulari, per cui molti fotografi hanno detto bah, siamo alla fine della fotografia, perché adesso tutti potranno fotografare, perché tutti avranno una macchina fotografica in mano. Quindi, come vediamo, anche la storia ha i suoi ricorsi dal punto di vista artistico e i timori degli anni 30 sono gli stessi timori degli anni 2000. Allora, a Mosca Tina comincia a lavorare con il Soccorso Rosso, diventa membro del Partito Comunista, le viene concessa la tessera di quello tedesco, si sente realizzata perché sente di avere un ruolo sociale e con il suo lavoro a Mosca comincia dei viaggi e delle missioni all'estero e inizia anche un corteggio molto fitto con Edward Weston, raccontando tutta la sua nuova vita sociale, insomma la sua nuova missione. Nel 1933, per la prima volta, parte per la Spagna e viene trovata in possesso di documenti non regolari, quindi deve scappare a Parigi, poi si sposta a Vienna e poi ritorna ancora a Mosca. Nel 1935 Tina abbandona l'Unione Sovietica per raggiungere definitivamente Vittorio a Madrid, ma nel 1936 scoppia la terribile, terrificante guerra civile spagnola, di cui noi abbiamo sentito tristemente parlare e che è stata una lotta veramente fratricida che ha fatto decine di migliaia di morti in modo tragico. Quindi Tina a questo punto rimane nella storia per essere stata la fotografa rivoluzionaria del Messico, ma anche per aver avuto un ruolo molto importante nella guerra civile spagnola, stavolta non come fotografa ma come organizzatrice.